Abbiamo parlato di denaro, di crowdfunding, di fundraising, ma ora è il momento di capire quando abbiamo ottenuto questo denaro, come lo gestiamo, o le nostre organizzazioni che hanno dei budget a disposizione per realizzare le loro attività e mettere in campo la creatività di cui parliamo sempre. Cosa fanno con quei soldi? Perché sappiamo tutti che sembra la parte più difficile vincere il bando e ottenere i fondi, ma quando arriva la parte amministrativa siamo tutti in fuga dai nostri referenti amministrativi. Oggi, per risolvere questo problema, abbiamo con noi un officer amministrativo che vi presenterò subito dopo la sigla iniziale. Bentrovati, questa è una nuova puntata di DTech Podcast. Io sono la vostra host, Ada Ugabara, e con me stasera c'è Antonio Tondi, officer amministrativo di Amref. Già questo è un titolo che mostra la pomposità del ruolo e l'impegno effettivo che poi deve svolgere su base quotidiana. Oggi Antonio ci aiuterà a capire come venire a capo dei nostri budget, delle nostre rendicontazioni sempre lasciate al margine dei nostri progetti, ma che in realtà vanno a determinare quanto in fretta impazziremo oppure quanto andrà tutto liscio. Benvenuto Antonio, raccontaci con parole tue, perché io non ne sarei assolutamente in grado, che cosa fa un officer amministrativo?
Ciao Ada, ti ringrazio molto per l'invito e ti faccio i complimenti per questo interessante podcast. Un officer amministrativo diciamo, può essere considerato l'incubo di un progetto per le organizzazioni, partner, i colleghi con cui lavora, perché si occupa sostanzialmente tra le varie funzioni che gli competono di monitorare l'andamento finanziario di un progetto dal suo inizio fino al termine naturale e di rendicontare appunto le spese del progetto al donatore. A seconda della complessità delle procedure imposte dal donatore, questo procedimento può essere più o meno complesso, più o meno rigido.
La parte amministrativa è anche il mio incubo perché vivo già troppo su Excel e quando inizio a sentir parlare di dover rendicontare ciò che si è fatto, Ada cerca le vie di fuga, quindi aiuto. Allora, la prima domanda vera e propria per te stasera riguarda i pilastri che possono essere, diciamo, considerati fondamentali quando si tratta di strutturare tutto l'ambito amministrativo di un ente. Come avrete notato, voi ascoltatori da casa, che fa molto radio come frase, e come avrete notato, oggi avremo un focus che sembrerà specifico sulle organizzazioni del non profit, ma in realtà a livello di base, di struttura, riguarda tutti, quindi riguarda le piccole imprese, le grandi imprese, le multinazionali e così via. Più è grande l'organizzazione, più diventa complicato questo aspetto, però oggi noi per semplicità faremo esempi e riferimenti alle no profit perché forse sono quelle che ne hanno più bisogno, almeno in fase iniziale. Quindi Antonio, quali sono i pilastri della gestione organizzativa e amministrativa di un ente?
Beh, innanzitutto, le funzioni amministrative di un ente vanno distinte in due diverse categorie. C'è, diciamo, una funzione prettamente di tipo amministrativo, contabile o finanziario di un'organizzazione o di un ente che può riguardare la gestione contabile, la gestione dei flussi di cassa, la redazione del bilancio d'esercizio, le registrazioni contabili, pagamenti delle fatture. I trasferimenti, nel caso per esempio delle organizzazioni del terzo settore, i trasferimenti di denaro alle altre organizzazioni partner. Questa è una funzione che non rientra, diciamo, nei compiti di un officer amministrativo di progetto all'interno di un ETS, è prettamente di tipo amministrativo e contabile, potremmo definirla. E poi c'è, diciamo, l'incubo, come accennavamo prima quando si gestisce un progetto, la funzione amministrativo-finanziaria di gestione dello specifico progetto, di un progetto specifico, ed è un insieme di ruoli e compiti che attengono i rapporti con il donatore istituzionale, quindi il monitoraggio periodico delle spese di progetto, dell'andamento finanziario del progetto, con la rendicontazione finale, quindi la presentazione, la raccolta e la presentazione dei documenti a supporto delle spese di progetto, a giustificare, diciamo, i costi sostenuti rispetto al finanziamento ricevuto. Può essere una funzione che, diciamo, è all'inizio del progetto, nella fase di scrittura e quindi di formulazione del piano finanziario, di budgeting sostanzialmente, oppure nel corso della durata del progetto, riguardare attività, come la rimodulazione, modifiche o estensioni del piano finanziario e del budget che vanno incontro alle contingenze che di volta in volta nel corso del ciclo del progetto possono interessare, la vita del progetto e rendersi appunto necessarie. Sostanzialmente sono queste le funzioni di cui mi occupo quotidianamente.
In questa breve risposta hai citato tutte le fasi del project cycle management, cioè tutte, dalla fase
Grosso
di
modo.
pianificazione alla fase di monitoraggio e valutazione. Chi ascolta di te e ha sentito le prime puntate sa che abbiamo già parlato del ciclo di progetto e quindi forse magari hanno qualche riferimento su cui basarsi ora, se no rischiano anche di perdersi mentalmente. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a tornare a quell'episodio e poi continuare qui o continuare qui e poi tornare indietro e tornare qui. Intanto a me non dispiace se ascoltate mille volte, credo neanche ad Antonio a questo punto.
Assolutamente.
Ok, e quindi sentendo appunto come si struttura e anche come si divide a metà questa parte amministrativa delle organizzazioni, mi viene subito la preoccupazione per le piccole associazioni che sono tipo in due e devono fare 10 miliardi di cose e quindi non hanno una struttura specifica che può occuparsi di tutta questa parte amministrativa, di gestione, anche se magari ci piacerebbe, ma non abbiamo i fondi a prescindere per gestire questa parte qua. Quindi la mia domanda in questo caso è: cosa possono fare queste piccole realtà, ok, che non possono avere questa struttura? Cioè ci sono degli aspetti, so che abbiamo iniziato con i pilastri, che diciamo tutti devono tenere a mente, però ci sono delle procedure che possono semplificare il processo in maniera che alla fine del progetto non ci sia il panico e il delirio generale?
Guarda, c'è una differenza sostanziale tra le organizzazioni più grandi e le organizzazioni più piccole o piccolissime, nel senso che le organizzazioni di medio-grandi dimensioni hanno una struttura, un'area, un dipartimento specifico che si occupa dell'amministrazione del progetto, quindi di seguire, perché tu prima hai menzionato il fatto che riguarda questa funzione tutto il ciclo di vita di un progetto. In realtà è così. Si affianca la funzione dell'amministratore di progetto a quella del project manager nell'esercizio di determinate funzioni che vanno di pari passo con la normale implementazione del progetto. Molte organizzazioni, le più grandi, le medie, hanno un dipartimento, un'area specifica ad hoc che si occupa della gestione finanziaria e amministrativa del progetto. Mi rendo conto che per le realtà più piccole è impensabile. Dove magari la partecipazione è quasi su base volontaria o comunque c'è pochissimo personale, è quasi impensabile mettere in piedi un'area dedicata appositamente a svolgere queste mansioni. È chiaro che un'unica persona deve svolgere, una o due persone devono svolgere tutte le attività relative a un finanziamento istituzionale, dunque ad un progetto, e il mio consiglio è di non prendere sotto gamba le attività di tipo amministrativo, perché mentre per un'organizzazione più grande può essere più semplice anche assorbire i costi in caso, per esempio, di non eleggibilità delle spese, perché non tutte le spese per diverse problematiche che attengono il progetto risultano eleggibili, quindi in quel caso può essere necessaria la restituzione di un determinato ammontare di fondi. Per organizzazioni più grandi è più assorbibile, diciamo, una perdita in questo senso. Per le più piccole può risultare un danno, per quelle che ricevono i primi finanziamenti istituzionali, iniziano le loro attività, il loro lavoro nel mondo della cooperazione, del no profit. Può essere più problematica l'ipotesi in cui debbano restituire delle somme, e questo può essere dovuto proprio al fatto di prendere magari sotto gamba questo tipo di attività rispetto alle altre, quelle che attengono l'implementazione del progetto, trascurarla, rimandarla alla fine, al periodo, diciamo, imposto dal bando per la rendicontazione del progetto, perdere dei pezzi e quindi rimetterci anche da un punto di vista economico. Il consiglio
Mi sento
dunque
assolutamente chiamata in causa su questo. Cioè, voi sapete sempre che ogni tanto cerco di fornirvi esempi anche dalla mia esperienza associativa e da ciò che fa Rising Africans, o che dovrebbe fare Rising Africans e non fa. E mi ricordo qualche anno fa un bando importante che avevamo vinto, quindi uno dei nostri primi bandi. Abbiamo fatto tutto perfetto. E poi alla fine ci siamo resi conto che c'erano delle spese non eleggibili dopo aver mandato la nostra rendicontazione al partner. E quindi loro poi hanno detto: ma non avete altre spese imputabili, eccetera. Non vi lascio immaginare il panico. E anche in questo caso, come in tutti gli altri casi in cui ci sono delle castagne da togliere dal fuoco, ho rimbalzato la palla alla persona che di noi si occupa più di amministrazione e me ne sono lavata le mani.
un po' come fanno tutti.
Siamo delle pessime persone, però queste sono occasioni di crescita che servono a tutti noi. Direi che in questo caso noi parliamo sempre di varie piattaforme, software che possono essere utilizzate per migliorare il lavoro. Credo che gli esempi e i punti che ha toccato Antonio vi facciano appunto tornare a tutta la parte sul project management e su come gestire bene il flusso del lavoro all'interno delle organizzazioni. Nello specifico per questo caso, quindi per la rendicontazione, direi che qui si tratta di uno strumento molto basic che teoricamente tutti noi conosciamo e tutti noi sappiamo usare, ma nella pratica usiamo un po' come ci capita e non ne siamo veramente padroni. Di cosa stiamo parlando?
Di Excel, immagino.
Ecco, esatto.
Excel è uno strumento molto basic, ma dalle infinite possibilità.
I fogli di carta da tenere dicendo mi ricorderò, lo reinserirò nel file, troverò lo scontrino, eccetera, eccetera. Ma iniziate a familiarizzare con Excel, cioè Excel non è vostro amico. Credo che chiamerò la puntata così, oppure se non sarà il titolo della puntata, sarà il sottotitolo. Quindi, Excel, cosa dobbiamo farci? Cioè, come farcelo piacere? Ti prego, aiutaci.
Ma io ho iniziato a fare questo lavoro ignorando completamente l'utilizzo di Excel, cioè non ci capivo nulla di formule, di celle, non ero in grado nemmeno di impostare una tabella.
C'è speranza
E
per tutti
quindi
noi,
diciamo
allora.
c'è speranza, però è molto intuitivo come strumento, nel senso che un utilizzo quotidiano consente di capire bene anche per chi, diciamo, di informatica non ci mastica particolarmente come me, no, riformulo. È uno strumento molto intuitivo, nel senso che consente anche a chi di informatica non ci mastica particolarmente di capirne il funzionamento e attraverso un utilizzo quotidiano imparare, diciamo, tutti i suoi segreti. perché sostanzialmente garantisce nell'ambito di una procedura di rendicontazione il corretto calcolo, per esempio, delle spese di progetto, delle spese imputabili a determinate voci di budget, a determinati periodi, finestre di rendicontazione, garantisce, diciamo, che nel tener traccia di tutte le spese e dei costi imputabili ad un progetto che non vadano persi nemmeno un centesimo. Quindi è il migliore, per quanto temibile, è uno dei migliori alleati che si hanno a disposizione quando si rendiconta un progetto.
Eh sì, purtroppo è così, ma in realtà c'è anche un aiutino che viene diciamo, in soccorso alle persone, ovvero Google Spreadsheet, che rispetto al foglio Excel classico, diciamo che è un po' più friendly, è un po' più amichevole, meno spaventoso, perché ti imposta tutto carino, ci sono i colori diversi, le formule sono più visibili, più immediate, mentre Excel classico potrebbe essere un po' più macchinoso e spaventoso per chi si sta affacciando, soprattutto per le realtà e le persone che hanno delle conoscenze e una praticità, diciamo, con tutto ciò che è digitale internet, che non è molto avanzato. E qui anche chiedo, ma c'è una formula che tipo tu usi su base quotidiana quasi sui tuoi fogli di calcolo e che potrebbe essere utile per gli ascoltatori di DTech?
Ce ne sono diverse. Secondo me la più importante, nell'ottica di quello che del ragionamento che facevo prima, è il somma più se. Il somma più se è una formula di Excel che si impara. Io ho imparato, diciamo, scrivendo su Google la classica domanda: come funziona somma più se su Excel? Diciamo, quindi si impara abbastanza facilmente, è intuitivo, come dicevo prima, il meccanismo, e consente di aggregare dei calcoli inserendo determinati criteri o caratteristiche. Per esempio, io devo rendicontare le spese, ho una sconfinata lista di spese. Mi servono e non devo perdere traccia di nulla le spese realizzate a maggio 2018. Attraverso questa formula, inserendo determinati criteri, io sono in grado di calcolare l'esatto ammontare, l'esatta somma di tutte le spese realizzate nel mese di maggio del 2018. Quindi è molto preciso, ed è la formula finale che si adotta quando, dopo che si sono preparate le varie bozze del rendiconto, bisogna avere la certezza del dato numerico dell'importo da rendicontare e da fornire al donatore, e la controverifica è data proprio dalla formula somma più se. Imparare a usare quella formula pone al riparo da qualsiasi tipo di errore o, diciamo, problema può capitare nel processo di rendicontazione, numeri che sfuggono. Insomma, più se si è sicuri di non sbagliare.
Ecco, se volete mettervi alla prova e volete fare un po' di pratica, contattatemi e vi mando fogli Excel su cui lavorare come se non ci fosse un domani. Tutte le rendicontazioni in sospeso ve le faccio fare e poi facciamo validare da Antonio, che sicuramente sarà felicissimo di aiutarci in
Felici, dopo vi
questo.
mando il mio indirizzo mail personale e il numero di
Ecco,
telefono in caso di
il
emergenza.
numero di telefono in coda
Certo.
all'episodio. Di solito agli ospiti chiedo il percorso che li ha portati appunto a questa professione, e nel tuo caso la domanda diventa ancora più interessante perché tu sei un giurista. Come
Di
fa?
formazione.
Come sei passato da giurisprudenza al migliore amico di Excel? Cosa è successo e come possono
Diciamo che
riuscire
più
queste persone?
più che con la giurisprudenza Excel, diciamo, l'avvicinamento è stato al mondo della cooperazione internazionale e delle organizzazioni non governative in particolare, perché già durante il percorso universitario ho svolto vari periodi di volontariato, collaborazioni con piccolissime organizzazioni un po' in giro, non soltanto in Italia. E terminati gli studi, il classico dubbio che fare della mia esistenza, ho deciso di iniziare, diciamo, attraverso prima un master in project management per la cooperazione internazionale, poi tirocini, stage, un po' in giro, di lavorare nel mondo delle organizzazioni non governative. All'inizio mi appassionava di più, diciamo, la carriera del project manager vero e proprio. Poi ho iniziato a lavorare a delle piccolissime rendicontazioni. La materia, stranamente, pur provenendo da tutt'altri studi, mi ha appassionato perché è molto concreta, cioè nel senso poggia molto coi piedi per terra e consente di vedere e toccare proprio con mano che fine fanno i fondi che si ricevono dai vari donatori, quali attività servono a realizzare. Un rendiconto, due rendiconti, tre rendiconti, poi uno si appassiona. Poi non si tratta soltanto di fare i rendiconti con questo tipo di lavoro, c'è anche un livello di interlocuzione più o meno abbastanza interessante con i partner di progetto, ma anche con i donatori istituzionali, l'analisi proprio del bando, delle procedure, delle linee guida. È un aspetto in cui forse ritorna anche la formazione del giurista.
Ecco, infatti serve una persona con grandi capacità di mediare anche tra le persone per riuscire a farsi mandare le rendicontazioni e le pezze d'appoggio.
Con i partner in particolare. Stai facendo una missione di colpa.
No. Lo dico per le altre persone che sicuramente sono in difetto da qualche parte con qualche responsabile amministrativo. Io oggi stranamente ho la coscienza pulita su questo, credo, però non indaghiamo prima
Testimonio,
che.
testimonio.
Ecco, grazie. Quindi direi che, anzi, possiamo chiudere qua la puntata. No, allora, grazie intanto per questa, sia per questa panoramica su ciò che fai e su come le persone possono entrare e diciamo, orientarsi nella loro gestione amministrativa, ma anche per averci raccontato il tuo percorso, perché gli ascoltatori di DTech sono soprattutto giovani della mia età, un pochino più giovani, un pochino più grandi, ma più o meno siamo tutti nella stessa fascia di prezzo, il prezzo. Siamo tutti nella stessa fascia d'età, come noi due che siamo in questa puntata, e quindi molti anche cercano di capire come orientarsi nel mondo del lavoro e come reinventarsi a volte. Quindi prendete carta e penna, contattate Antonio e sicuramente vi sarà di ispirazione. Prima di salutarci oggi, vorrei chiederti appunto di aiutarmi a recuperare il filo di questa puntata, chiedendoti i consigli, quindi alcuni consigli che da parte tua ti senti di formulare per le realtà associative, ma anche per quelle profit, quelle di giovani, che appunto lanciano dei progetti anche di imprenditoria oppure associativi e che hanno bisogno di capire come strutturarsi anche mentalmente nel lavoro.
Sì, ho fatto bene a sottolinearlo perché il processo di rendicontazione non riguarda necessariamente soltanto le realtà no profit, ma anche le realtà profit, start-up, piccole aziende, chiunque riceva un finanziamento di tipo istituzionale, perché i fondi pubblici che si ricevono da un donatore di tipo istituzionale vanno rendicontati, bisogna rendere conto appunto di come si spendono e si utilizzano quei fondi. Il consiglio, guardo al mio mondo, cioè quello di enti del terzo settore in particolare, ma un po' per tutti, è non sottovalutare questo aspetto, cioè questo pezzetto del ciclo del progetto, perché come sottolineavo prima può risultare poi antipatico, diciamo, vedersi bocciate delle spese e doverle restituire. Quindi innanzitutto c'è da fare, secondo me, un lavoro di approfondimento a seconda del tipo di donatore da cui si ricevono i fondi, sulle procedure e sulle linee guida da adottare e da seguire all'inizio, perché è dalle linee guida che si capisce come, attraverso quali modalità, entro quali tempistiche spendere i fondi che si ricevono. Organizzare bene il lavoro, cioè provare ad essere quanto più possibili costanti nella registrazione e nel monitorare anche l'andamento finanziario del progetto, sia che si abbia un partner capofila, si sia partner di un progetto e quindi si abbia un'organizzazione capofila a cui inviare dei report intermedi, periodici, eccetera, sia che invece il progetto lo si gestisca da soli, non in partenariato, e autonomamente si debba svolgere questo tipo di attività.
Molto chiaro e molto comprensibile, perché questa è una cosa a cui tengo molto e a cui si tiene molto qui a DTech, sia podcast che DTech for Good, eccetera, è che la comprensione e la conoscenza sia accessibile a tutti e sia utilizzabile non soltanto da chi è pienamente padrone del settore, della terminologia, eccetera, ma anche chi si sta approcciando su questi ambiti e vorrebbe appunto poter ottenere il meglio nel tempo che decide di dedicarci e così via. Quindi grazie mille Antonio per essere stato con noi oggi. Immaginiamo qui, lancio proprio, sai quando si cerca di incastrare una persona live, da che
Diretta.
ne dici? È quello che sto facendo con te, anche se questa registrazione sarà indifferita. Quindi immagino che questa tua presenza qui oggi significhi che quando di te che ne avrà bisogno potrà. No,
Contattarmi.
uno l'ha detto lui, tutti i testimoni.
Con
Grazie, sei molto gentile.
piacere, è stato un piacere essere tuo ospite, spero. Diciamo che questa chiacchierata sia utile per chi ci ascolta.
Lo sarà, immagino proprio lo sia, perché io l'ho trovata molto utile anche per me personalmente e per i miei progetti. Quindi questa è la prima intervista dell'anno, seguiranno altre interviste con altri ospiti che ricoprono diverse posizioni in alcune realtà che credo siano interessanti per voi. Presenteremo dei casi studio, presenteremo delle analisi un po' più specifiche, strumenti, app, software e tanto, tanto altro anche. Tanto altro ancora. Vi invito a recuperare le varie puntate di DTech sia su Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, sito di DTech e ogni volta, come dicevo l'altra volta, su tutte le piattaforme da cui arrivate che io non conosco, però che compaiono di settimana in settimana nelle statistiche. Quindi continuate a seguirci, continuate a commentare e interagire sui social dove pubblichiamo contenuti extra per arricchire, diciamo, la vostra, nutrire la vostra curiosità. Quindi da qui, da Ada e da Antonio è tutto per oggi. Grazie di nuovo a tutti e alla prossima puntata. Ciao!
Ciao!